Allora, il prossimo messaggio è un'altra testimonianza. È interessante questa da parte di Stefania, che ci racconta come ha smesso di fumare. E ha detto che è stata una sorpresa anche per lei, però il Signore ha operato in un modo incredibile. Allora,
Questa è una delle
ascoltiamo.
tante Stefanie.
Sì.
Abbiamo tante Stefanie. Dio vi benedica tutte.
Amen. Ascoltiamo questa testimonianza molto fresca. Credo che è successo 2 giorni fa quando ci ha
Stefania,
raccontato.
raccontaci come ha smesso di fumare.
Andiamo.
Carissimi fratelli, buongiorno a tutti. Sono una pecorella tra le tante, non tra le migliori, anzi, direi piuttosto tra quelle che ogni tanto un po' si perdono. Ed è per questa ragione che ascolto e riascolto gli insegnamenti di fratello Giuseppe, con le sue infuocate osservazioni, ma anche con le sue tenere carezze, che mi fanno sentire in cammino come tutti. Vi volevo rendere partecipe di questa esperienza personale e per sapere un po' così, per confrontarmi con voi, per rendervi appunto partecipi. Quando prego ho sempre un elenco di argomentazioni e di richieste, perché sono ancora tante le cose che non vanno in me, nella salute del mio Massimiliano e nelle cose che ci succedono quotidianamente, come un po' tutti. Eppure, leggere, rileggere, meditare sui passi biblici ha provocato un effetto collaterale inaspettato. Ho smesso di fumare di punto in bianco. Desideravo farlo, ok, ma non era tra le mie priorità. Ci sono sono rimasta sorpresa. Ci sono sempre tante altre cose, no, più importanti. Poi il fumo l'ho sempre visto come una consolazione, una rinuncia alla quale, cioè rinunciare al fumo mi sembrava qualcosa anche di eccessivo. In fondo non fumavo tanto e poi non era mai il momento giusto ed è un po' questo il grande inganno in cui cadono i fumatori, non è mai il momento giusto. Eppure appunto da mesi mi sono concentrata sull'approfondimento biblico perché appunto ho notato che mi rasserenava, mi genera un buon umore, un benessere complessivo. E a un certo punto mi sono accorta di non avere più il desiderio di fumare, ma non me ne stavo privando, non c'era sforzo come quando ci imponiamo di farlo. È vero, sì, desideravo smettere, ma non avevo realmente l'intenzione. E poi è successo, e non mi è più venuta voglia, come se non avessi mai fumato, né più né meno. In questo senso non è stato un sacrificio smettere di fumare perché, se intendiamo come sacrificio, la volontà per farlo. E ci ho riflettuto sopra e mi sono chiesta perché in tanti che desidererebbero smettere non ci riescono, oppure lo sforzo gli richiederebbe talmente tanta energia che al primo inciampo ricomincerebbero. Credo che quando ci nutriamo bene, quando ci nutriamo con la parola che è vita, non ci serva altro e le cose nocive si allontanano da sole, poiché incompatibili con la vita stessa. Credo che sia importante coltivare una relazione d'amicizia con Gesù perché è la sua presenza che fa sì che ci miglioriamo spontaneamente senza troppe costrizioni. Non credo che la nostra sola volontà possa bastare, anzi, non basta proprio, in maniera più assoluta. E, oltre ad essere un Dio meraviglioso nei miei confronti, direi sia stato anche particolarmente ironico questo fatto, ripeto, per me assolutamente inaspettato, neanche troppo cercato, che però mi è capitato, mi ha ricordato che lui può sorprenderci anche quando non ce lo aspettiamo e non è una questione di merito, lo può fare sempre e con chiunque. Gli effetti collaterali della vicinanza a Gesù sono anche questi, dobbiamo accettarli. Basta fargli posto nel nostro cuore e tutto di bello può succedere. E poi ricordiamoci sempre che nell'universo le dimensioni contano e Gesù è tanto grande. Rimaniamo in scia con lui. Un abbraccio a tutti i fratelli e a tutte le sorelle in ascolto, ad Angela, Dora e a fratello Giuseppe. Un bacione, Stefania.
Grazie, Stefania. È una bellissima esperienza, veramente. È bellissima la tua conclusione, la lezione che hai condiviso. Una buona dieta dell'anima ti libera di tutti i peccati, le cose sbagliate, i desideri sbagliati. Una buona dieta ti dà i desideri giusti. Questo l'ho imparato anche io sulla mia pelle. Lo so che è vero. È così bello questo. Perché a volte facciamo uno sforzo di lasciare un peccato che ci ossessiona da anni. Ma non puoi spingere quel peccato fuori dalla tua vita se non metti qualcosa nel suo posto per riempire quel vuoto. Perché quel vuoto deve essere riempito con qualcosa. Se tu lo riempi con la parola, l'amore per Gesù, una relazione forte con Gesù, vedrai che quel peccato, quel desiderio svanisce senza uno sforzo. Svanisce da solo. Perché è Gesù che ti riempie l'anima, che ti riempie i giorni, che ti dà luce, che ti dà gioia. E il peccato non te lo dà più. Non ti soddisface più.
Non ti soddisfa più. Tranne piccole cose false momentanee.
Sì, è un
inganno, un piacere che dura poco, però c'è sempre un conto da pagare. Tu sei mai andato in qualche ristorante, bar, a ordinare, quando avevi sete, ordinare un bicchiere di champagne?
No.
Come mai?
Di solito bevo l'acqua, non la champagne.
Anche quelli che bevono vino quando mangiano. Diciamo... Uno va al ristorante, mangia un pranzetto e ordina un bicchiere di vino, no?
Ok.
Normalmente perché uno non ordina un bicchiere di champagne?
Perché è caro.
È caro. E sai cos'è lo champagne?
Yeah.
Io lavoravo negli alberghi e in Svizzera la clientela che andava a champagne andava. Champagne non è altro che vino bianco. Tu, non so, al nord c'hanno il prosecco, c'hanno, assomiglia molto, poi c'è lo spumante italiano, che spumante italiano non è altro che champagne italiano. Champagne è una zona, come Chianti in Toscana, no? Quindi è una zona.
Sì.
E
noi,
champagne è spumante francese. E perché la gente non va bene un bicchiere di champagne? Perché il conto è troppo caro. Non puoi dire champagne, ci sono Don Perignon, Brut, eccetera, sono cose che costano centinaia di euro. Io ti dico, guarda, io vedevo conti lì, è incredibile, c'è gente che non sa fare quei soldi, quindi li spende così. E lo stesso, il peccato è un po' è così. Il peccato, c'è un conto da pagare, è lo champagne del diavolo, il conto è alto. E dice, sì, è facile che nel peccato, l'adulterio, questo, guarda, oh, facile, piacevole, sì, ma dopo arriva il conto.
Oh,
è bello prendere un po' di droga per un pochettino mi dimentico i miei problemi. Sì, ma quando ti svegli avrai i problemi di prima più quelli di dopo. Entra nella depressione, crisi di astinenza. Se vai avanti ancora un po', si dice che ci vuole 21 giorni per diventare assuefatti una cosa. Completamente assuefatti. Quindi attenzione a quel 21. E c'è chi si diventa assuefatti. C'è gente che ha detto, ho preso la droga una volta e sono rimasto agganciato. Quindi ci sono anche quei casi. Non scherzate col fuoco. Non giocate con la droga del peccato. Sai quando il pesciolino è preso all'amo? Sai che all'amo c'è un ago che c'ha il di dietro che impedisce di uscire. È agganciato, non può strapparlo più. Un po' come il microchip. Il microchip lo metti e non puoi più toglierlo. È fatto in modo che non devi toglierlo. E il microchip è l'amo del diavolo. Ci saranno le esche, è buono per conto bancario, conto medico, attività, patente, tutto, c'è tutta l'esca. Però c'è l'uncino che non riesci più a strapparlo dopo. Quindi, fratelli, non scherzate quei peccati che entrate. Comunque mi piace quella terminologia, la dieta dell'anima, cioè aggiungere l'acqua pura della parola va bene alla nostra vita, studiare la parola, come dice sorella Stefania, l'ho sì, presentato sì, così sì. Bene, c'è poco da sì. Spiegare perché sì, lei ha spiegato tutto. Grazie Stefania, ottima predicatrice, abbiamo bisogno di sorelle così.
Una predicazione forte di qualsiasi è quando puoi mettere una tua testimonianza dentro che puoi testimoniare forte. Questo è successo a me e questa è la lezione che può aiutare anche altri. È bellissimo. Quindi, fratelli, mandate testimonianze.
Quindi, la lezione di questa sorella è aggiungere l'acqua pura della parola e le cose errate, le cose contaminate, prima o poi saranno espulse. Tu metti in acqua una bottiglia con dentro l'acqua sporca sotto il rubinetto, apri il rubinetto, dopo un po', minuti o qualche ora, dopo un po' l'acqua è pura dentro, è tutto uscito il veleno.
Amen, amen.
Va bene?
Sì.
Lo stesso vale per tutte le cose negative che il maligno immette nella nostra vita. Quindi ogni giorno il diavolo mette contaminazioni.
Grazie, Signore.
Il diavolo odia le pecore di Gesù. E allora qui c'è la Bibbia. Gesù, Dio ci ha fatto un grandissimo regalo. Il Vangelo, la parola. Fratelli, fin quando non avete memorizzato i quattro Vangeli completamente, non potete dire che li avete letti abbastanza. Quindi continuate. Non puoi dire, io non ho più bisogno di bere acqua oggi, che l'ho già bevuta la settimana scorsa. Oggi non mangio perché ho già mangiato ieri. Non puoi dire questo. Io non respiro adesso, che ho già respirato stamattina. Non è così la storia. Il Vangelo è il respiro dell'anima, è il cibo dello stomaco spirituale. Senza Vangelo diventiamo come i politici atei, che stanno sperando che ci sia una ripresa economica. Non ci sarà mai. Per avere come un'altalena, avere una ripresa economica negli Stati Uniti, in Europa, ci vuole che il terzo o quarto mondo diventa ancora più povero. E insomma, per mettere qui devi rubare di là, non c'è altro.
Sì,
non c'è.
Sì, sì.
Perché tu possa essere il grande capo, ci vogliono altri che siano degli schiavi. E solamente nel regno di Gesù Cristo che siamo tutti fratelli, tutti ci amiamo, in questo mondo no. Quindi fratelli, mettiamoci sotto la cascata dell'acqua viva, ogni giorno. Non c'è bisogno, fratelli, che aspettiamo di andare in paradiso. Fratelli, non c'è bisogno che aspettiamo che scenda a Gerusalemme. Non c'è bisogno di vedere Gesù faccia a faccia in cielo. Non abbiamo bisogno di aspettare che conosciamo Dio sul trono e vediamo la sua faccia. Non c'è bisogno, fratelli.
Amen.
Abbiamo Gesù Cristo nel nostro cuore adesso. Galati 4:6. Lo Spirito di Cristo è nei nostri cuori.
Grazie, Signore.
Va bene?
Amen.
Abbiamo Gesù. Infatti, quando vediamo in faccia un fratello o una sorella e questi sorridono o sono amorevoli o fanno qualcosa di bello nel Signore, quello è Gesù. Quello è il corpo di Cristo. E se i nostri vicini, i nostri compagni, familiari non sono un buon esempio, qui entriamo noi in ballo, entriamo noi in gioco. Noi con il nostro esempio dobbiamo tramutarli, noi siamo il catalista, noi siamo... Gesù ha detto, voi siete il sale del mondo, la luce del mondo. La luce entra in una stanza tenebrosa, la illumina. Il sale dà sapore. Bene, Dio ha messo un pizzico di sale su un pezzo di legno in cima a una collina, che si chiama Calvario. E non sappiamo più dov'è il Calvario. Che non, ci sono diverse interpretazioni, non si sa dove era il Calvario. Infatti Dio non voleva fare una Mecca a Gerusalemme, non sappiamo la data di Gesù, non sappiamo dove è nato con sicurezza, non sappiamo dove è morto con sicurezza, perché Dio non vuole pellegrinaggio alla Mecca, quindi è tutto insicuro. Abbiamo dovuto inventare il 25 dicembre per gioire. Quindi fratelli, Dio ha messo un pizzico di sale su un legno che si chiama la croce, su una collina che si chiamava Calvario, e quel pizzico di sale, va bene, i discepoli l'hanno preso, il sangue di Gesù, una cosa spirituale, l'hanno trasportato in tutto il mondo. È arrivato fino al mio cuore, al tuo cuore, nei vostri cuori, affinché non che ci sediamo in una chiesa da muffire, a cantare alle pareti, ma che andiamo in giro, nelle strade, nelle case, nei rioni, nei sobborghi, nei paesotti, nei paesini, nelle città, nelle nazioni, ovunque, e diamo questo sale agli altri, questa luce agli altri. Amen. Per questo che io sono un fanatico dell'evangelizzazione. Va bene, fratelli?
Amen.
Senza evangelizzazione siamo già morti e seppelliti e basta. Andiamo fuori, fratelli, a portare la croce, il sangue.
Grazie, Signore.
Lo Spirito, la salvezza, nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Stefania. Ti amiamo tanto, sei preziosa, sei un gioiello, sei una pietra preziosa.
Amen.
E c'è un marito Massimiliano, diceva, che sta un po' malato.
Sì.
Mi pare che già ha pregato, credo. Comunque, faccia sapere, Stefania, gli sviluppi. Eventualmente vogliamo pregare di nuovo. Va bene, Stefania? Dolce. Amen. Sorellina, figliola, fammi sapere come sta, per cortesia. Non posso, io non soffro i fratelli che soffrono. Non posso vedere un bambino che soffre. Gloria a Dio, sento la testimonianza di un bambino di 4 anni graffiato dal diavolo, contuso, picchiato, che Gesù l'ha guarito.
Grazie, Gesù.
Abbiamo legato il diavolo nella sua cuccia.
Amen.
Con doppia catena e tripla museruola. Da quel bambino non si avvicina più. Fratelli,
grazie,
voglio
Signore.
Benedirvi, voglio lodarvi, fratelli, quelli che avete pregato con noi. Va bene, voglio lodarvi in Cristo.
Amen.
Bravi fratelli, grazie per averci sostenuto in preghiera per questo bambino e per altri che sono guariti. E grazie per sostenere Gesù, grazie per sostenere la guarigione, grazie
Amen.
Per sostenere lo Spirito Santo. Sì, Dio fa tutto, Dio è grande, ma se noi non ci diamo una mossa, se non ci alziamo dai nostri sottofondi, Dio non fa niente, perché ha deliberato, ha deciso, ha decretato che deve farlo attraverso di noi. Perché? E perché sennò tanto vale che ci butta nell'immondezzaio. Deve farlo attraverso di noi, perché vuole sviluppare noi. Dio può fare le cose meglio di noi schioccando le dita, ma no, vuole farlo attraverso di noi. Perché? Perché siamo la sua sposa, o dovremmo esserlo. Angela, prendi la parola nel nome di Gesù Cristo, amen, perché qui siamo già alle 6.
No, spero che questa testimonianza è un incoraggiamento anche per quei fratelli che, lo so, che ancora stanno lottando con il metadone o sonniferi o alcuni con la depressione. E, spero che un incoraggiamento e riempire l'anima con luce, con la parola, con la presenza di Gesù. E le tenebre spariscono e vedrete che vi sentirete più forti e il desiderio di queste cose spariscono e siete più felici. Andate avanti, non mollate, perché funziona. Mi ricordo anche a me quando ho incontrato Gesù, ho ricevuto la salvezza, ero all'università e andavo quasi tutti i giorni alle feste con i miei amici, dove si ballava musica, si beveva, e mi ricordo che quando ho ricevuto Gesù era proprio quello che io desideravo nella vita, per avere quella pace, quella felicità che non dipende sempre dai soldi, dalla famiglia, da un ragazzo, ma è una felicità interiore che viene da Dio, che è tua sempre. E quando ho ricevuto Gesù andavo con voi ad evangelizzare, Giuseppe, tutti i giorni, e mi ricordo, io pensavo, ma come lascio i miei amici e le feste? Quella è una cosa che non posso abbandonare, perché mi piace incontrare i giovani. E voi non mi avete detto mai, Angie, smetti le feste, mai mi avete detto. E i primi 2 mesi, dopo che vi ho incontrato, mi dicevate sempre, memorizza, vai a evangelizzare, e lo facevo, tutti i giorni, studiavo la parola.
Te lo dicevamo con un po' d'amore, spero.
Sì, sì, sì. No, come facciamo con i fratelli,
ecco.
Lo stesso. Ma alla sera uscivo con gli amici, e per i primi 2 mesi ho continuato con le feste, ma sempre di più mi sentivo come
una bella monella eri,
sì.
Caspita.
Ma sempre di più mi sentivo come un pesce fuori acqua. Come, cosa stai facendo a questa festa? Io non sono più come loro, sono diversa, non mi sentivo più nel mio agio.
Quindi è inutile che cercare di forzarti a non andare.
No, e lo so che dopo due mesi ho detto basta, non mi piace più che quella vita, non voglio più
non
feste,
più
amici, bere, musica, non mi soddisface più, non mi dà niente.
Non mi soddisfa più.
Non mi dà niente. E ho smesso e continuato solo con Gesù. Ma è successo perché ho messo tutti i giorni dentro il cuore la parola e l'evangelizzazione. E questo mi ha cambiato i desideri, mi ha cambiato il carattere. E funziona, lo so, per tutti quelli che lo fanno con tutto il cuore. studiate la parola con tutto il cuore e vedrete che i vostri desideri cambiano. Alcuni fratelli ancora they struggle with pornography.
Combattono ancora contro
la pornografia. Ed è questa la risposta. Mettete la parola dentro il cuore, crescete nella relazione con Gesù e vedrete che il desiderio delle cose sbagliate svanisce, diminuisce sempre di più.
Gloria al Signore, grazie Gesù.
Amen.
Beato chi ascolta queste parole, queste scritture, e chi è beato chi le mette in pratica.
Sì, sì, sì.
Una volta ha detto Gesù nel Vangelo di Luca, dice, beato le mammelle che ti hanno allattato, cioè la sua madre. E Gesù ha detto, piuttosto beato chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Alleluia.
Amen.
Quindi non idolatriamo i santi, ma occhi su Gesù. E lui è quello che ha dato il sangue. Ed è lui l'unico mediatore e salvatore. Mediatore è l'unico mediatore, l'unico che media, l'unico intercessore. Fratelli, addrizzare le orecchie, le antenne, non vi sbagliate su questo. Attenzione a non sbagliarvi, ok? C'è solo un mediatore, è per questo che molti fratelli pregano e non guariscono. Pregano, hanno maledizioni finanziarie e non hanno niente, rimangono a posto di prima. Hanno stregonerie, niente da fare, perché pregano ai santi. I santi, Dio li benedica, i santi, ma che c'entrano loro col potere di Dio? Amen. Ah, oh, Signore Gesù, occhi Amen. Su Gesù, occhi sulla parola. Angela, grazie, che altro Signore. Facciamo?
Un ultimo messaggio per oggi, prima di chiudere, so che sì. È già tardi, ma c'è
Senti,
un fratello
prima
nuovo.
Prima di dimenticare, volevo dire, fratelli, mandateci qualche email, fateci sapere che orario, che ora è in Italia oggi, perché qui l'internet mi dà le 5.
Ma è giusto.
E non sono le 6?
No, sono 5 ore di differenza.
Ah, non sono più 6?
No. Ah, da noi sono le 12, da loro le 5.
Ah, bene, allora tu se vedo che sei avanti nell'orario.
Chiedi a me, non chiedi l'internet.
Chiediamo Inter Angela. Ah, perché diciamo, ma caspita, io ho detto le 18, ma no. Hai detto le 6, ma qui mi dà le 5.
No, sono le 5.
Perché volevo.
Ma le 3 ore sono passate.
Volevo
quindi.
Telefonare internet a dire, voi aggiustate un po' che qua non va con le mie predicazioni.
No, va bene, sì.
Quindi sono 5 ore.
Sì.